6 di sera.
Gli Stati Uniti e Israele hanno infine attaccato l'Iran. È iniziato questa mattina il conflitto che presto si è allargato con missili iraniani su Bahrain, Qatar, Emirati e Kuwait. Buonasera da Pervin Cavacioglu. Questa edizione sarà ampiamente dedicata alla situazione in Medio Oriente che, come si può intuire, ha scatenato reazioni in tutto il mondo. Inizieremo con il riassumere i fatti salienti di questo attacco che nel frattempo è costato la vita a decine di persone. In un video postato sui social, il presidente statunitense ha spiegato gli obiettivi di questa operazione: difendere i cittadini americani eliminando il regime iraniano.
It has always been the policy of the United States, in particular my administration, that this terrorist regime can never have a nuclear weapon.
La politica degli Stati Uniti, in particolare della mia amministrazione, ha detto Donald Trump, è sempre stata quella di impedire a questo regime terrorista di avere l'arma nucleare. Intanto, per ore si sono rincorse voci sulla morte dell'ayatollah Ali Khamenei, un fatto che apre diversi scenari. Con un esperto di geopolitica cercheremo di capire questo aspetto, ma anche il cambio di strategia dell'Iran, che stavolta non è rimasto a guardare. Sul fronte politico diversi paesi stanno cercando di abbassare la tensione e nel frattempo, su richiesta della Francia, per questa sera, ora svizzera, è stato convocato il Consiglio di sicurezza dell'ONU. L'attacco all'Iran è stato evocato anche durante il congresso del Partito Socialista Svizzero a Bien. In pagina quindi avremo anche altro, in particolare i lavori dei delegati socialisti che si sono occupati di politica dell'alloggio e hanno adottato un documento che punta a ridare attenzione più agli inquilini che ai profitti. Questo è il sommario di 6 di sera. Iniziamo. È da quasi 12 ore ormai è in corso una nuova guerra. Stamane Stati Uniti e Israele hanno lanciato un'operazione militare contro l'Iran, che non è stato a guardare. Tutta la regione è coinvolta. Buona parte della nostra edizione, come detto, sarà dedicata a questo tema. Partiamo però con la cronaca. Naima Chicherio, sei qui con me in studio. Facciamo il punto su quali e quanti obiettivi iraniani sono stati finora colpiti.
Gli obiettivi sono tanti. Stati Uniti e Israele hanno parlato di centinaia di raid ed è verosimile. C'è una mappa di tutta la regione che viene costantemente aggiornata con foto e video degli attacchi. Si chiama Live UA Map, la può consultare chiunque ed è fondamentale per capire che cosa sta succedendo, ma dobbiamo dire che non è esaustiva, perché ricordo che in Iran è in corso un blocco quasi totale di internet, quindi è difficile mandare delle immagini. Ci sono però anche altre fonti, come immagini satellitari, dichiarazioni ufficiali e informazioni di varie intelligence, quindi diciamo che con certezza possiamo dire che Stati Uniti e Israele hanno colpito gli uffici della guida suprema Ali Khamenei e del presidente Pezeshkian a Teheran, nel quartiere delle istituzioni, quindi nel cuore del potere iraniano. Questo sarebbe anche uno dei primi luoghi bombardati stamattina. Ci sono dei video in cui si vedono i Tomahawk americani partiti forse da una delle navi da guerra che si trovano nel Golfo. Ci sono però anche dei missili che hanno attraversato i cieli iracheni a quote relativamente basse. Nel sud sono invece state bombardate strutture navali attorno a Bandar Abbas. Nella stessa area stamattina è stata anche colpita una scuola femminile, ne abbiamo riferito nelle scorse ore. Si parla ora di almeno 57 morti civili, quindi le vittime collaterali ci sono già. E poi sono stati colpiti anche dei siti militari in diverse città: Karaj, Qom, Tabriz, Isfahan, Bushehr e altre, con diverse di queste città che ospitano anche siti nucleari. A proposito, non ci sono al momento notizie precise di attacchi al programma nucleare iraniano, che almeno nelle dichiarazioni statunitensi e israeliane è l'obiettivo originario.
Dicevamo che l'Iran ha replicato subito e quindi la regione è in ebollizione. Naima, quali sono i paesi coinvolti in questo momento?
Ma tutti i paesi del Golfo, quindi Qatar, Emirati Arabi, Kuwait, Bahrain, Arabia Saudita, hanno tutti dovuto intercettare i missili lanciati da Teheran. Perché? Perché ci sono basi militari statunitensi sul loro territorio. A questi si aggiunge anche la Giordania. Per il momento è difficile capire l'entità dei danni. Talvolta si sentono esplosioni, ma sono missili intercettori, quindi quelli che neutralizzano gli attacchi. A volte cadono i detriti. Possiamo dire per il momento che ci sono stati 4 feriti a Dubai, qualche danno all'aeroporto internazionale del Kuwait, è stata colpita a Riyadh, una base militare americana in Bahrain già stamattina, ad Abu Dhabi negli Emirati Arabi e anche in Qatar. Teheran ha detto pochi minuti fa che tutte le strutture e tutte le risorse americane o israeliane israeliane nella regione sono un target legittimo, quindi bisogna vedere che cosa succederà nella notte, perché è probabile che l'intensità della risposta iraniana aumenti in modo significativo.
Fin qui quindi con Naima Chicherio la cronaca. Ora sentiamo direttamente da chi è nella regione che giornata è stata. Michele Giorgio, buonasera, tu sei a Gerusalemme, sicuramente quella regione è ormai, oserei dire, quasi assuefata, specie negli ultimi anni, a convivere con attacchi. Citiamo il 7 ottobre, Gaza, Libano, Siria, il primo attacco all'Iran dello scorso giugno. Quindi quanto avvenuto oggi è in qualche modo diverso? Come è stata vissuta la giornata a Gerusalemme?
Beh, innanzitutto diciamo che questi attacchi che sono giunti, le risposte che sono giunte dall'Iran continuano da questa mattina. Di tanto in tanto scatta l'allarme in tutte le città israeliane, più o meno anche a Gerusalemme, e sino a questo momento i servizi di emergenza israeliani segnalano 94 feriti in diverse aree, quindi il paese resta in stato di massima allerta. E naturalmente nelle strade non c'è quasi nessuno, sono tutti a casa, tutti pronti ad andare nei rifugi, per chi naturalmente ha un rifugio, e gli ospedali sono ovviamente in stato di allerta, pronti a fornire assistenza. Però al momento la reazione iraniana sembra essere meno dura del previsto, ma naturalmente questo poi lo si vedrà nelle prossime ore, perché così come nel Golfo anche in Israele pensano che l'Iran cercherà di colpire soprattutto durante la notte. Allo stesso tempo bisogna dire che a Tel Aviv, ad esempio, che è una delle città più prese di mira, c'era anche questa mattina della gente al mare che si dicevano assolutamente favorevoli a questo attacco contro l'Iran che ha lanciato Israele insieme agli Stati Uniti. Sicuramente nel paese, tra gli israeliani, c'è grandissimo sostegno a questa iniziativa presa da Netanyahu.
E per quanto riguarda i mass media, invece, che letture vengono date dell'attacco? Insomma, c'è la percezione che stia per cambiare veramente qualcosa a Teheran?
Allora, inizialmente questa mattina i media israeliani hanno cercato di dare rilievo al colpo a sorpresa che Israele insieme agli Stati Uniti ha inferto all'Iran. Si parla ad esempio della più ampia operazione aerea mai messa in campo da Israele in tutta la sua storia, 200 aerei che hanno colpito contemporaneamente o quasi 500 obiettivi, e naturalmente i giornali hanno anche riferito di questa organizzazione capillare che è andata avanti per mesi, del coordinamento con gli Stati Uniti che è stato totale. Però adesso nel pomeriggio naturalmente vengono le analisi, alcuni analisti israeliani mettono in rilievo che sicuramente Netanyahu, il premier Netanyahu, il presidente Donald Trump hanno degli obiettivi molto ambiziosi, forse troppo ambiziosi, cioè quello di rovesciare il regime iraniano, cosa che non sarà affatto facile, sottolineano un po' tutti, perché l'Iran è un paese ben strutturato, soprattutto ai vertici del potere, ben organizzato nella sua struttura di regime, per cui probabilmente questo sarà un conflitto che, se davvero Netanyahu e Trump hanno l'intenzione di provocare un cambiamento di regime, andrà avanti molto, molto a lungo.
Grazie Michele Giorgio per questa fotografia. Ora coinvolgo un altro ospite, Nima Baeli. Buonasera.
Buonasera a voi.
Nima Baeli, lo ricordo, lei è un giornalista iraniano esperto di geopolitica. La prima cosa che le chiedo riguarda l'evidente cambiamento di strategia da parte iraniana. La risposta rispetto al passato è stata quella stavolta di colpire, oltre ad Israele, anche molti paesi arabi del Golfo. Kuwait, Bahrain, bombe sono cadute su Abu Dhabi, l'abbiamo detto, e Doha, tra l'altro. Ecco, a suo parere, perché questa scelta?
È probabile che Teheran abbia deciso in questa tornata di scontri di far capire ai paesi arabi del Golfo il peso, tra virgolette, del sostegno alle politiche statunitensi nei confronti appunto della Repubblica Islamica. A mio parere, fra l'altro, saranno tre i livelli esponenziali di intervento sui paesi arabi a seconda dell'intensificarsi del conflitto. Il primo livello è stato quello che abbiamo visto oggi, ovvero colpire le basi americane ubicate in questi paesi. Il secondo livello potrebbe toccare la chiusura dello Stretto di Hormuz e quindi colpire le esportazioni energetiche che questi paesi mandano attraverso lo Stretto, esportazioni che ammontano circa un quinto delle esportazioni globali di energia. E il terzo livello invece potrebbe essere colpire direttamente le loro infrastrutture energetiche, cosa che venne fatta circa un 7 anni fa dagli Houthi, che riuscirono con armamenti molto più elementari a bloccare, a dimezzare la produzione saudita per svariati mesi. Infine, un altro elemento che si dovrebbe tenere in conto è che i missili che vengono utilizzati per colpire i paesi arabi del Golfo sono differenti rispetto a quelli che vengono utilizzati per colpire Israele. Quindi ogni missile che viene utilizzato nel Golfo Persico non va a diminuire lo stock che viene utilizzato nei confronti di Israele.
Sì, molto chiaro. Nima Bailey, resti con noi, la coinvolgerò di nuovo fra poco. Prima vediamo quali sono state le reazioni della maggior parte delle cancellerie mondiali dopo gli attacchi odierni. Vera Pellandini, mi hai raggiunta anche tu qui in studio. Quali sono quindi le principali prese di posizione?
Beh, come possiamo immaginare sono molte, perché sicuramente è stata una giornata concitata per i governi e i ministri degli esteri di molti paesi. Per tutti il giorno sono arrivate notizie di telefonate, riunioni o dichiarazioni congiunte. Alcune scontate, come la Russia che denuncia un'aggressione immotivata di Israele e Stati Uniti, meno scontate, viste le frizioni degli ultimi mesi, invece le parole ad esempio del ministro canadese Mark Carney, che sostiene il vicino americano ribadendo la legittimità di Washington di impedire all'Iran di avere armamenti nucleari. Nel pomeriggio il ministro degli affari esteri cinese ha fatto invece una dichiarazione più diplomatica, chiedendo un cessate il fuoco e sollecitando la ripresa dei negoziati. Per quanto riguarda l'Europa, in mattinata l'alta rappresentante della diplomazia UE, Kaja Kallas, e poi a seguire anche i leader di Spagna, Gran Bretagna e Germania, hanno condannato con la massima fermezza gli attacchi, così come la reazione iraniana in tutta la regione, criticata in particolare dal cancelliere tedesco Merz. Il presidente francese Macron ha chiesto una riunione d'urgenza del Consiglio di sicurezza dell'ONU, che si terrà effettivamente stasera alle 9. Preoccupazione è stata espressa anche dal segretario generale delle Nazioni Unite Guterres, che ha chiesto la fine immediata delle ostilità. Così anche la Svizzera, che invita tutte le parti alla massima moderazione e chiede soprattutto la protezione della popolazione civile. Il Dipartimento Affari Esteri ha inoltre confermato che l'ambasciata elvetica a Teheran è operativa. In giornata poi alcune reazioni dei paesi arabi, l'emiro del Qatar e il principe ereditario saudita hanno chiesto una cessazione immediata delle ostilità. Simili dichiarazioni sono arrivate anche da altri paesi del Golfo e dal Libano, mentre l'Oman, che lo ricordiamo è stato mediatore dei negoziati USA-Iran nelle ultime settimane, parla di sabotaggio che va contro gli interessi di entrambi i paesi.
Questo quindi un po' il riassunto delle varie reazioni dei paesi. Un paio di ore dopo l'attacco, dalla sua residenza in Florida, ha parlato ovviamente anche il presidente statunitense Donald Trump. Con un video postato sui social ha annunciato una massiccia operazione al fianco dello storico alleato israeliano, un discorso nel quale ha spiegato anche gli obiettivi. Sentiamo alcuni estratti.
A short time ago, the United States military began major combat operations.
Poco fa, l'esercito degli Stati Uniti ha avviato importanti operazioni di combattimento in Iran. Il nostro obiettivo è difendere il popolo americano eliminando le minacce imminenti provenienti dal regime iraniano. Un gruppo feroce di persone molto dure e terribili. È sempre stata politica degli Stati Uniti, in particolare della mia amministrazione, che questo regime terrorista non possa mai avere un'arma nucleare.
That this terrorist regime can never have a nuclear weapon. Finally, to the great proud people of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand.
Infine, al grande e orgoglioso popolo iraniano, stasera dico che l'ora della vostra libertà è vicina. Rimanete al riparo, fuori è molto pericoloso. Le bombe cadranno ovunque, ma quando avremo finito, prendete il controllo del vostro governo. Il potere sarà vostro. Probabilmente questa sarà la vostra unica occasione per generazioni.
When we are finished, take over your government. It will be yours to take. This will be probably your only chance for generations.
Nima Baeli, torno da lei. Abbiamo sentito Donald Trump, ma le stesse cose le ha dette anche il premier israeliano Benjamin Netanyahu. L'obiettivo non è più solo impedire che l'Iran diventi una potenza nucleare, ma ora si parla chiaramente di cambiamento di regime. E al momento questa sembra la domanda forse principale. Questo obiettivo potrà essere raggiunto? Oggi poi si sono anche rincorse varie voci sulla guida suprema. L'ayatollah Ali Khamenei è vivo, è morto. Al momento prove che sia morto non ce ne sono. In questo caso, a suo parere, si potrebbe parlare di fallimento dell'attacco?
Possiamo dire innanzitutto che un cambio di regime è difficile che possa essere ottenuto con una semplice campagna di bombardamento aereo. Servirebbero i famosi stivali sul terreno, un qualcosa che sicuramente gli Stati Uniti e Donald Trump al momento non vogliono. E quindi questo è un elemento fondamentale. In più, un esempio a cui noi potremmo rifarci è stata la campagna del 99 nei confronti della Serbia, e anche in quel caso vediamo una differenza fra il governo serbo, che è scesa più miti consigli dopo una campagna così importante aerea, mentre invece la Repubblica Islamica, la leadership della Repubblica Islamica, probabilmente potrebbe accettare perdite ingenti sia a livello di persone che a livello appunto di infrastrutture. E quindi questo è un elemento fondamentale da capire. Infine, un terzo punto, a mio parere, è la divergenza di opinione fra Netanyahu e Trump. Probabilmente Netanyahu vuole un cambio di regime, mentre invece Trump vuole cambiare la leadership, ovvero avere una seconda linea che sia più accondiscendente nei confronti delle richieste statunitensi. In questa prospettiva, probabilmente l'uccisione della guida suprema Ali Khamenei potrebbe aiutare, fra virgolette, questo desiderio di Trump, però ho forti dubbi che la guida suprema sia stata, diciamo, uccisa oggi in questa campagna, in questo inizio di campagna aerea.
Ecco, e se invece si riuscisse a decapitare il regime, a suo parere l'obiettivo si potrebbe considerare raggiunto, e soprattutto quali scenari si aprirebbero per il paese?
A seguito degli errori che il regime ha fatto durante la guerra dei 12 giorni di giugno, sono state implementate varie azioni, fra cui per esempio la duplicazione di tutti i ruoli, sia militari che politici. Per cui, qualora si volesse decapitare il regime, si dovrebbe andare avanti con una campagna che vada a colpire quantomeno un migliaio di altissimi livelli militari e civili. Per cui anche in questo caso sarebbe un qualcosa di molto complesso. In più, poi, come giustamente da voi detto, sarebbe da capire quale sarebbe la situazione del giorno dopo, se ci potrebbe essere un'alternativa che possa gestire il crollo del regime, o se, come è successo in molti paesi circostanti, un indebolimento della capacità militare del regime potrebbe portare a una situazione di anarchia generale, con i vari movimenti redentisti che potrebbero cercare di sollevare il capo. In questo caso, per esempio, abbiamo la dichiarazione di circa una settimana fa di 5 gruppi curdi iraniani che si sono uniti per cercare di contrastare, combattere assieme la Repubblica Islamica, senza però andare a istanze redentiste. Per cui, a mio parere, sarà da vedere nei prossimi giorni quale percorso prenderà lo scontro sia da una parte che dall'altra, e vedere la durata e la capacità di resistenza del regime, che io reputo però che sarà molto forte.
E noi non mancheremo di osservare quello che succede. Grazie Nima Baeli per queste spiegazioni, grazie di essere stato nostro ospite.
Grazie.
Buona
a voi.
Serata, grazie. Nima Baeli, lo ricordo, è giornalista iraniano, esperto di geopolitica. Con lui chiudiamo questa ampia pagina che abbiamo dedicato alla situazione in Medio Oriente. Ovviamente vi terremo aggiornati nei prossimi appuntamenti informativi qui sulla radio, sulla Rete 1, ma anche sul sito rsi.ch. Occupiamoci ora di attualità nazionale e più in particolare di politica dell'alloggio, il tema attorno al quale è ruotato il congresso odierno del Partito Socialista tenutosi a Bien. I delegati hanno approvato un documento programmatico per riportare il mercato immobiliare al servizio delle persone. Ci dice di cosa si tratta l'inviato Giampaolo Driussi.
Il mercato dell'alloggio diventa ufficialmente un cavallo di battaglia del PS che, con un documento programmatico, dichiara lotta aperta alle pigioni abusive, quantificate in 10 miliardi di franchi di troppo, e sprona a promuovere le abitazioni d'utilità pubblica. Nei principi nulla di nuovo nelle posizioni del partito, il quale ha per ora deciso di attaccare l'immobilismo del dipartimento di Guy Parmelin, il cui partito è al servizio della lobby immobiliare, spiega il co-presidente Cédric Vermouth. L'esplosione degli affitti è ormai insostenibile in tutte le regioni della Svizzera e in particolare in quelle dove gli stipendi stagnano. E il motivo è semplice, ci sono troppe società immobiliari e troppi privati che fanno ciò che vogliono, prosegue Vermouth. Il mercato degli affitti è troppo poco controllato e gli investimenti pubblici comunali sono insufficienti. Dall'iniziativa popolare sulle pigioni agli interventi pendenti o in corso di preparazione in Parlamento, le rivendicazioni e le proposte contenute nel documento mirano a proteggere gli inquilini, per esempio controllando o perlomeno rendendo trasparenti gli affitti, e a promuovere le abitazioni a pigione moderata. Un programma, quello approvato oggi, ha tutto vantaggio anche e soprattutto del Ticino, spiega la co-presidente del PS cantonale Laura Righet.
Anche in Ticino gli affitti sono aumentati molto negli ultimi anni e poi c'è tutta la questione dell'alto numero di residenze secondarie e di alloggi Airbnb che rendono più cari gli affitti per la popolazione invece residente. Il documento del PS propone una serie di misure, tra cui anche favorire le cooperative, gli alloggi senza scopo di lucro, che in Ticino, lo sappiamo, la quota è estremamente bassa. Quindi sicuramente queste misure sarebbero importanti anche in Ticino e permetterebbero di avere un mercato immobiliare veramente al servizio degli inquilini, al servizio dei piccoli proprietari e non del grande settore immobiliare che cerca di aumentare il proprio lucro.
E a beneficio anche del Canton Grigioni, ci dice la presidente cantonale Julia Müller.
Il Canton Grigioni è particolarmente colpito dalla carenza di alloggi, problema legato alle case secondarie generate dalla trasformazione di quelle primarie, che porta fra l'altro allo spopolamento dei villaggi. Più in generale manca la possibilità di creare alloggi a prezzi accessibili, regole chiare contro la proliferazione delle case secondarie e un tetto agli affitti sarebbero per noi importantissimi.
E la battaglia sul campo inizierà già nei prossimi giorni con alcune modifiche di legge che verranno trattate dalle Camere federali.
E oggi è stata anche la giornata delle porte aperte qui a Comano, negli studi Radio TV della RSI. Sono stati tantissimi i visitatori che dal primo pomeriggio ne hanno approfittato per scoprire dietro le quinte dei programmi e il nuovo campus da cui anche noi stiamo trasmettendo. Insieme a loro, volti e voci della radio e della televisione. Con Romina Lara vi proponiamo allora una carrellata di suoni e voci raccolti oggi tra il pubblico.
Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie per l'accoglienza.
Studi radio? Numero 7, sì.
Ogni volta vengo qui, lo riconosco, però ogni volta mi piace vedere la gente che lavora, sia radio come televisione.
Avete fatto una bella fila lunga.
Sì, lunghissima, però ne è valsa la pena. A me è sempre piaciuto questo ambito televisivo. Obiettivo diventare conduttrice di qualche gioco televisivo.
Magari potrei metterti alla prova.
Oddio, vediamo.
Vedere le attività e sarebbe bello provarle a farle.
Volete un timbrino del Teo?
Voilà!
Facciamo qua un cuoricino rosso.
Volete andare a provare a giocare a zero vero?
Andiamo a vedere un po' cosa lecchi, dai.
Giornalisti sportivi, quindi ci cimentiamo nel commento di gare. Abbiamo scelto Meyer. Tema le Olimpiadi.
Ok, adesso parte la stessa clip e dovete commentare voi. Pronti?
Aggressivo, sotto porta. Ce la può fare. Sta.
Signora, la prima telecronaca sportiva, allora.
È vero che vedendo la televisione è sempre facile dire, ma cavoli, però. No, è bello, almeno una volta si vede cosa vuol dire, ecco.
Al sud si passerà tempo abbastanza soleggiato, con ancora delle nuvolosità residue in Engadina e lungo le Alpi.
Com'è andata?
Forte, lo sapevo a memoria, le vedo sempre la meteo.
State andando alla ricerca di Piotta la marmotta?
Sì, la protagonista è lei ed è una marmottina. E vi piace? Vi è simpatica? Sì, mi piace anche tutto, di lei che mi piace tutto.
Arriviamo agli studi televisivi dove c'è una grande fila.
Prima volta, ne ho mai visti. Sono fotografo, mi occupo anch'io di tecniche, luci, e quindi mi incuriosisce. Prima ho visto che era bellissimo da vedere, dove c'è quella figura all'uncinetto, la piotta, ecco, che era molto bello da vedere, con le luci, come la fanno, come la muovono. È un lavoro folle da fare, poveracci, chi lo fa?
Prendiamo la ripresa della telecamera e togliamo il verde diventa trasparente.
È interessante vedere questo spazio che viene cambiato a seconda del programma, è sempre bello vedere i cambiamenti.
I nuovi studi radio, siamo stati su, sono stupendi, bellissimi.
Questa è la seconda volta, siamo venuti un bel po' di anni fa.
Lo studio dell'informazione di Patti Chiari, la bellezza anche dello studio, io mi sono emozionata. RSI per sempre.
Scusi, il corridoio di Rete 1. In fondo.
Arriviamo nella parte nuova del campus.
Molto accogliente.
Ogni anno siamo qua, da quando nostro figlio era piccolo.
Buona visita!
Grazie, grazie.
E con queste voci chiudiamo questa edizione di 6 di sera preparata con Gino Ceschina e la redazione dell'informazione. Io vi lascio gli aggiornamenti sportivi e a seguire il magazine culturale. Angelica Arbasini ci parlerà, fra le altre cose, dello spettacolo Parle plus fort di Jean-Yves Ogro, spettacolo che arriva in Svizzera per la prima volta da Parigi, da uno dei principali centri europei dedicati alla creazione teatrale in lingua dei segni. Lo spettacolo sarà in scena mercoledì prossimo a Bellinzona e giovedì a Chiasso. Da parte mia non mi resta che augurarvi buon ascolto e un'ottima serata.